Ed eccoci qua, sono le 8 e 40 minuti, la sigla del giorno delle locuste. Buongiorno ascoltatori, buongiorno anche a lei, professor Di Stefano. È il ponte di Pasqua, potevamo essere ai faraglioni di Capri, potevamo essere sulle scogliere di Santorini, al limite anche sul lungomare di Varazze a giocare a scopa come due anziani, e invece, come sempre, siamo qua a tirare la carretta. Siamo noi che incarniamo quella nuova frontiera del turismo responsabile che è lo stare a casa, di cui ha parlato tra i tanti argomenti la settimana scorsa a Fa la cosa giusta. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno, non ne ho parlato però Fa la cosa giusta, non sono un sostenitore dello stare a casa.
Dopodiché
infatti fine, siamo qua.
Siamo due che hanno capito tutto della vita e lo testimoniamo anno dopo anno, ponte dopo ponte, sempre inesorabilmente qui. Meno male che a compensare c'è il professor Santoro, che alla nostra faccia ancora una volta se ne sta in montagna, ma che ligio al dovere e alla missione che gli abbiamo affidato sarà in collegamento con noi in apertura di seconda parte. Come va, prof?
Bene, bene, tutto bene.
Bene, se ne è fatta una ragione da sempre lei.
Io sempre me ne sono, cioè me ne faccio una ragione costantemente.
Allora, oggi, come avete sentito, non ci sono i giornali in edicola perché c'è lo sciopero dei poligrafici. Abbiamo fatto molta rassegna stampa con i quotidiani online e oggi è il giorno delle locuste e con il professor Di Stefano non poteva essere altrimenti. Facciamo addirittura di più: non vi leggiamo le notizie che troviamo sui giornali in edicola, non vi leggiamo le notizie che si trovano sui quotidiani online, ma vi diamo addirittura le notizie che sui giornali non ci sono. Pazzesco.
Beh, non è la prima volta che lo facciamo. Lo
fa il bullo?
No, ma scusa, non è la prima volta che cerchiamo di dare da questi microfoni anche delle notizie che non ci sono e che quindi in quanto tali sono, a mio parere, le notizie che un emittente deve cercare di offrire ai propri ascoltatori.
Ci sono due categorie di notizie che non ci sono: quelle che non ci sono e ci sarà un motivo, quelle che non ci sono perché non sono ancora arrivate sui desk dei cronisti e degli giornalisti d'inchiesta, oppure perché ce le ha solo lei.
Non solo io, ma comunque disvegliamo che cosa vogliamo raccontare.
Disvegliamolo.
Esatto, negli ultimi 10 giorni si sta trattando in Italia raggiungere l'accordo sul governo di unità nazionale relativamente alla Libia. Noi abbiamo sempre puntato l'attenzione solo sulle problematiche connesse alla sicurezza e quindi all'avvento del governo come via libera eventuale per la disgraziata ipotesi dell'intervento in Libia. In realtà, in questi ultimi 10 giorni, una folta delegazione di esponenti libici è in Italia per cercare di sbloccare i 12 miliardi della LIA. Non so se alcuni ascoltatori sicuramente se la ricordano, la Libyan Investment Agency, la struttura, diciamo, la sorta di fondo sovrano che era stato creato da Gheddafi e che aveva partecipazioni di grande peso e conti correnti molto lauti in diversi istituti italiani, Unicredit per primo. L'obiettivo è appunto sbloccare questi 12 miliardi di dollari che sono riconducibili alle autorità libiche e che sono presenti nelle banche italiane, e quindi le trattative si stanno muovendo su tre filoni. Uno, quello ovviamente del governo di unità nazionale come precondizione per la conduzione di queste trattative. Il secondo, come destinare queste risorse, e qui entra in gioco la diplomazia per cercare di fare in modo che le aziende italiane più o meno quotate possano beneficiare di parte di queste risorse per una situazione che oggi in Libia è prevalentemente una situazione di problematiche di sicurezza e di gestione dei servizi di pubblica utilità, e la delegazione libica è stata appunto in diverse città italiane per incontrare il sistema imprenditoriale e anche le associazioni industriali con questa finalità.
Oggi, visto che è il giorno dello sciopero dei poligrafici, restiamo sulla, sulle testate, in questo caso testate internazionali, perché mi segnala che proprio in una giornata come questa dagli Stati Uniti arriva la notizia che Playboy ha affidato l'incarico della vendita della casa editrice e anche della villa di Hefner, lo storico proprietario di Playboy, alla banca Moelis & Company, società valutata tra 4 e 500 milioni. Quanti ricordi, professor Di Stefano? Mi ricordo che col mio amico Massimo da bambino avevamo rubato dal cassetto di suo papà una copia di Playboy con in copertina Iva Zanicchi. Pensi che sfiga, l'unica copia di Playboy che eravamo riusciti a rubare c'aveva in copertina Iva Zanicchi.
Divertente.
La sua playmate preferita nella storia di Playboy?
Non ce l'ho, non l'ho mai puntato a Playboy.
Ho capito, dopodiché...
Ma non lo so, non so nemmeno chi sono le Playmate.
Anzi, lei chiamava l'esorcista quando vedeva...
No, ma non so chi... Non saprei dirti, sinceramente.
Non si imbarazzi.
No, non è che non mi imbarazzo, non lo so. Io segnalo le notizie,
appunto è lei che me l'ha segnalata la notizia, mica
io. Mi sembrava una notizia importante, anche perché nel servizio... che è apparso sull'edizione online del Financial Times di questa mattina, si segnala che appunto il valore del gruppo, che contiene diverse società, oltre ovviamente alla mansion di Hefner a Los Angeles, del gruppo fanno parte appunto diverse società, e quello che era interessante è l'andamento delle vendite del prodotto cartaceo. Proprio oggi, nella giornata dello sciopero, attualmente la circolazione di Playboy, inteso come magazine mensile, è intorno alle 800.000 copie. Nel 1975 erano 5,6 milioni di copie vendute. Va abbastanza bene invece la parte online, perché i visitatori unici dei sito di Playboy sono 21,5 milioni, questo è un dato ultimo di gennaio. Sarebbero diversi gli editori interessati, anche perché bisogna ricordarlo, proprio lo scorso anno l'amministratore delegato di Playboy, che è una donna, aveva annunciato che sarebbe stata tolta dalla copertina, appunto i nudi sarebbero stati tolti dalle copertine di Playboy.
Visto che è Pasqua e ci prepariamo tutti quanti a mangiare il simpatico ovetto pasquale, il professor Di Stefano ci segnala livello di allerta, non so se 3 o 4, perché all'orizzonte sta arrivando l'inquietante.
È già arrivata.
La bolla del cioccolato, la bolla della settimana è proprio lei, la bolla del cioccolato.
No, c'è già, perché il costo medio delle confezioni di cioccolato al latte per il periodo pasquale, ovviamente in ambito anglosassone invece degli ovetti vanno fortissimo i coniglietti al cioccolato, è del 10% più alto rispetto allo stesso dello scorso anno, e questo è originato in particolare dal fatto che c'è un forte incremento dei prezzi del cacao. All'origine di questo fenomeno ancora una volta c'è il Niño, il fatto che gli effetti climatici che produce, in particolare la stagione molto secca, siccitosa, e le temperature molto più alte, hanno ridotto la produzione, ma anche hanno ridotto fortemente i consumi, le vendite, perché secondo alcuni dei principali operatori del settore, sostanzialmente da novembre ad oggi c'è stato un complessivo consumo inferiore tra il 4 e il 10% nei principali paesi europei, per effetto appunto delle temperature maggiori. Attualmente l'indice del cioccolato al latte, che comprende diversi parametri, quindi la polvere di cacao, il burro di cacao e lo zucchero, è in crescita mediamente del 26%, per effetto appunto di questo combinato disposto del Niño e delle difficoltà di approvvigionamento su alcuni mercati della polvere di cacao.
Ma scusi, non dovrebbe essere una sciagura la bolla del cacao, anzi dovrebbe essere un toccasana, perché se aumentano del 10% i prezzi degli ovetti allontaniamo lo spettro della deflazione. Cioè Draghi dovrebbe essere lì che canta cacao meravigliao.
Hai perfettamente ragione, ma non basta. Un po' di crescita dei prezzi del cacao per fare uscire dalla deflazione i paesi europei.
Ci vuole anche la bolla del cioccorì a completamento.
Ci vuole la bolla di tutto se si vuole, come dire, sostenere un po' il rialzo dei prezzi.
Vabbè, torniamo invece a questioni che hanno a che fare con lo scenario internazionale, con i fronti di guerra, con il terrorismo, perché sono moltissimi gli istituti internazionali accusati di non aver ostacolato il deflusso di denaro dalle varie ONG e fondazioni religiose verso il mondo dei salafiti. A fine febbraio aveva destato stupore il fatto che HSBC avesse chiuso i conti della più grande organizzazione caritatevole Islamic Relief Worldwide. Si è parlato molto in questi giorni dell'esigenza di tagliare i finanziamenti alle organizzazioni terroristiche. Insomma, c'è questa inchiesta su il caso HSBC che apre un fronte interessante dal punto di vista.
Sì, l'inchiesta non è nuova, da questi microfoni ne abbiamo parlato più volte, perché è stata forse una delle inchieste più rilevanti e più approfondite su un istituto di credito di quelle dimensioni. Stiamo parlando del secondo istituto di credito al mondo. È un'inchiesta che era stata condotta negli Stati Uniti sulle falle cosiddette nella sicurezza di HSBC, falle che avrebbero, secondo il Dipartimento della Giustizia statunitense, avrebbero permesso di utilizzare il sistema creditizio dell'istituto per permettere il riciclaggio del denaro, in primis dei cartelli sudamericani del narcotraffico, ma nel corso degli anni è emerso anche che attraverso sempre HSBC sono transitati moltissime risorse riconducibili a movimenti sospetti legati al terrorismo di stampo jihadista o originariamente legato ad Al-Qaeda. Da questo punto di vista quindi è stato abbastanza curioso l'annuncio del 22 febbraio scorso che HSBC aveva deciso a sorpresa di chiudere e di invitare la Islamic Relief Worldwide a ritirare tutte le proprie disponibilità dai conti correnti dell'istituto. Sono diverse comunque le inchieste, e forse sono le inchieste meno, che oggi hanno meno onore della cronaca, ma più interessanti sui fenomeni legati al riciclaggio e alla movimentazione del denaro verso aree o paesi che dovrebbero essere sotto embargo. Il 19 marzo per esempio è stato arrestato a Miami, appena atterrato, un trader dell'oro di origine iraniana che si è poi stabilito in Turchia, Reza Zarab, che è considerato dalle autorità americane uno per esempio dei protagonisti di una doppia vicenda che riguarda il riciclaggio del denaro durante l'embargo con l'Iran, ma anche il pagamento di tangenti a alcuni esponenti di primo piano del precedente governo Erdogan, che avrebbero ricevuto commissioni molto laute per permettere la trasformazione delle risorse iraniane in oro e un traffico di oro dalla Turchia all'Iran. Sono numeri veramente notevolissimi. Durante il periodo dell'embargo, quindi ancora nel 2013 e 2014, sostanzialmente la Turchia avrebbe importato qualcosa come 13 miliardi di dollari di oro che sarebbe servito a trasformare appunto le disponibilità liquide dell'Iran che transitavano in triangolazione in Turchia, e poi l'oro fisico veniva portato attraverso il confine direttamente verso l'Iran. Su queste somme di denaro e il trader dell'oro, Zarab sarebbe stato, come dire, il protagonista e anche l'ufficiale pagatore delle tangenti dallo 0,3 allo 0,4%, e quindi sotto accusa ci sarebbero per esempio il leader di uno dei partiti che sosteneva all'epoca Erdogan, che avrebbe ricevuto 35 milioni di dollari in tangenti, ma anche l'amministratore delegato della Halk Bank, una delle banche coinvolte nella triangolazione, che avrebbe incassato da solo 5,67 milioni di dollari. Il fatto che Zarab si sia recato negli Stati Uniti fa tremare un po' i palazzi del potere a Istanbul, perché potrebbe aver scelto di collaborare con la CIA e con l'FBI e quindi si sia sostanzialmente consegnato alle autorità americane.
Me lo faccio dire, professor Di Stefano, sono sempre affascinato, e immagino anche gli ascoltatori, dalla sua capacità e dalla leggerezza di cavallo lipiziano con cui riesce a passare dal Kinder Sorpresa al terrorismo salafita, da Playboy ai trader dell'oro iraniani, il tutto senza perdere coerenza. Sono le 8.55, tra poco noi abbiamo...
Ma c'è un principio base, basta dire follow the money.
Ah, ecco, beh, indubbiamente. Dicevo, tra poco abbiamo un breve stacco pubblicitario, come sempre, alle 9, che ci separa dalla seconda parte del giorno delle locuste, e abbiamo da affrontare quelli che sono stati due fatti tra i più rilevanti della settimana, che riguardano questa volta l'Italia. Il primo, il caso che coinvolge Telecom, Mediaset, Vivendi, Berlusconi, Bolloré, che dovremo raccontare per filo e per segno, per cui lo teniamo nella seconda parte. Il secondo, quello che riguarda la fusione tra BPM e Banca Popolare. Volevamo una banca alta, bella, bionda, con gli occhi azzurri e ricca, ce lo chiedeva la BCE e finalmente ce l'abbiamo.
Sì, l'ha detto l'amministratore delegato del Banco Popolare Saviotti, in realtà l'ha detto in modo un polemico nei confronti della BCE, perché non ha gradito e ha digerito male l'imposizione dell'aumento di capitale da 1 miliardo, che comunque ormai è un fatto operativo. È stata infatti l'Eurotower a chiedere alla Banca Popolare di rafforzare le proprie condizioni patrimoniali rispetto ovviamente ai cosiddetti crediti incagliati o crediti non performanti, che pesano soprattutto sul Banco Popolare. Quindi Saviotti, per dare una risposta diretta alla BCE, ha detto esplicitamente: abbiamo pensato che potesse essere una soluzione non solo per la banca ma per il paese, abbiamo preso il toro per le corna, un sacrificio che però è abbastanza ingiusto. Non ha rinunciato appunto a mantenere le proprie posizioni, anche se ha accettato il diktat della Banca Centrale Europea.
Ma perché si sono fuse alla fine banche? Scusa, la schiettezza.
Beh, la schiettezza della domanda. La tua schiettezza della domanda è una risposta ugualmente schietta. La fusione è in particolare una fusione per il Banco Popolare, si diluiscono le sofferenze, si rafforza complessivamente il gruppo, il nuovo gruppo che si viene a creare, che diventa tra l'altro il terzo gruppo bancario in Italia per effetto appunto della fusione. Non sono molto contenti i lavoratori, in particolare di BPM, che temono, nonostante le dichiarazioni, che ci siano poi effetti di tagli occupazionali, e sicuramente ci saranno, anche se non nell'immediato, subito dopo la conclusione dell'operazione.
E intanto vedo sulla home page del Corriere della Sera che ieri ci sono stati momenti di secolo breve di Hobsbawm. Siamo tornati a un Novecento europeo belligerante che non si vedeva da un secolo. Esplosa la guerra tra la marina militare inglese e quella francese. Hanno fatto un'amichevole di rugby, la rappresentanza appunto della marina militare inglese e la marina militare francese. Si sono dati una caterva di botte, una rissa clamorosa, in virtù delle antiche ruggini che risalgono probabilmente ai tempi del colonialismo, non lo so. Comunque c'è anche il video della rissa bestiale, delle botte che si sono dati. Siamo in ritardo, quindi pausa pubblicitaria e poi torniamo, sentiamo anche il professor Santoro e poi ricominceremo dal racconto del caso Telecom, Vivendi, Mediaset, qui nella seconda parte del giorno delle locuste. Sei minuti dopo. dopo le 9, Stu Pigeon in apertura della seconda parte del giorno delle locuste, Kid Creole and the Coconuts. Non ci provo nemmeno a chiederlo al professor Di Stefano, ma lo chiedo invece al professor Santoro. Professore, lei preferiva le Coconuts, le Bananarama o le Bengals?
Le Bengals.
Walk like an Egyptian. Buongiorno, buongiorno professor Santoro.
Buongiorno.
Ancora una volta qua con noi al giorno delle locuste. Il professor Santoro è un uomo che vive nella sunny side of the street, mentre noi invece siamo qua nell'ombra a tirare la lima. Lui se ne sta in vacanza.
Ma dov'è? A Trento?
Simpatico il...
No, ma hanno ordinato di fare questa domanda.
Certo, deve essere sottoscritto. No, non sono in quella peraltro bellissima cittadina. No, no, mi trovo dall'altra parte, diciamo, nella zona nord-ovest dell'Ascoltino, professore.
Io sono solo qua, ovviamente sono il mandante, lei sa chi è.
Certo,
sì. No, ma non avevo dubbi.
Appunto.
Certo, stavo solo eseguendo degli ordini.
Stavano solo eseguendo degli ordini.
Vabbè, comunque due secondi di silenzio orrendo che avranno compreso solamente i tifosi del basket. Grazie professor Santoro, che è uomo sì in montagna ma anche animato da rigore calvinista e quindi ancora una volta ha detto presente, ci sono per il suo spazio dedicato al fisco qui al giorno delle locuste. Anche perché professor Santoro c'è un allarme, ci sono le persone che scrivono, che chiamano, aiuto, sta arrivando il grande fratello, vogliono guardare nei nostri conti correnti, il fisco ci spia, ci scruta, ci guarda. È vero?
Come al solito c'è un sacco di esagerazione giornalistica in questa cosa. Innanzitutto dobbiamo dire che l'anagrafe dei rapporti finanziari e dei conti correnti esiste in Italia dal 2011, è una norma che fu inserita nel cosiddetto Salva Italia, la manovra di Monti, e a sua volta questa norma è l'evoluzione di tutta una serie di norme che esistono da circa 10 anni, e non credo che negli ultimi anni nessuno abbia percepito grandi cambiamenti dal punto di vista della propria privacy rispetto alle informazioni che sono nei conti correnti. La realtà è un po' diversa, diciamo che l'Italia ha deciso in ritardo rispetto ad altri paesi di dotarsi di questo strumento che ha chiare potenzialità di contrasto all'evasione, e cioè la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di accedere ad alcune informazioni relative ai conti correnti e ai rapporti finanziari. Queste informazioni che appunto fluiscono al database dell'Agenzia delle Entrate già da qualche anno si sono rivelate nella formulazione originaria non particolarmente utili, e quindi nell'ultima legge di stabilità è stato semplicemente cambiato, diciamo arricchito, l'elenco delle informazioni a cui l'agenzia ha accesso. In sostanza si tratta delle informazioni relative alla consistenza iniziale e finale dei conti correnti, della giacenza media dei conti correnti e del totale delle operazioni in accredito e in addebito. È una, diciamo, una tipologia di informazione abbastanza basilare, tuttavia ovviamente per l'Agenzia delle Entrate proiettata su tutti i titolari di rapporti in Italia si tratta di una massa di informazioni enorme. Che uso ne farà l'Agenzia? In realtà questo è ancora tutto da verificare, perché l'Agenzia delle Entrate italiana non ha mai avuto la disponibilità di una così grande massa di informazioni, ha sempre ragionato in un altro modo, e cioè con informazioni più di carattere dettagliato e individuale che servono sostanzialmente quando l'Agenzia deve decidere chi andare a controllare, a chi mandare l'avviso di accertamento. Qui invece la logica dovrebbe essere completamente diversa, e cioè la logica dell'analisi del rischio, una mappatura della completa di tutti i contribuenti italiani, ma non nome per nome, diciamo codice per codice, e attraverso un'analisi statistica di informatica appunto la costruzione di indicatori di rischio, fondamentalmente basati sul confronto tra gli andamenti del risparmio che emergono dall'analisi dei conti correnti, gli andamenti del risparmio presumibili sulla base delle altre informazioni che l'amministrazione finanziaria ha. Una volta fatta questa operazione, che non è come dirlo, l'agenzia presumibilmente considererà un piccolissimo sottoinsieme che presenta degli indici di rischio particolarmente elevati, e su questi comincerà a lavorare incrociandoli con le informazioni individuali. A questo punto si entrerà nel dettaglio dei singoli contribuenti per verificare per quali di questi un accertamento può essere ragionevole.
Quindi possiamo ridimensionare la notizia che troviamo per esempio sul giornale.it: il fisco ci spia libretti e carte prepagate, notizia che peraltro troviamo sotto la promozione del nuovo libro di Cristiano Magdi Allam, Caccia ai cristiani, una evoluzione 2.0 della indagine dell'agenzia dell'acquisizione di dati dell'Agenzia delle Entrate rispetto alle situazioni patrimoniali dei contribuenti, come ci sta raccontando il professor Santoro. E la cosa fantastica è che ci ha raccontato tutto questo con assoluta perizia di dettaglio, mentre si trovava in seggiovia col sigaro, con il sole scintillante delle Alpi che gli non dava il viso. Una splendida immagine, un grande contributo come sempre, professor Santoro.
Sì, la ringrazio. Comunque devo dire che è nuvolo oggi, quindi
è nuvolo,
particolarmente piacevole. Sì, è nuvoloso, è sole c'è ma è pallido.
È giusto restituire la realtà dei fatti: c'è il sigaro, c'è la seggiovia, però c'è nuvolo. Grazie professor Santoro.
Arrivederci,
buongiorno, il professor Alessandro Santoro, ancora una volta nella pagina di Fisco for Dummies qui al Giorno delle Locuste. Ma noi avevamo promesso, non poteva essere altrimenti, che avremmo provato a ricostruire insieme al professor Di Stefano in questa seconda parte il complesso e affascinante puzzle che vede coinvolti Telecom, Vivendi, Mediaset, Bolloré, Patuano, Berlusconi. Allora, innanzitutto i protagonisti, da chi partiamo?
Allora,
Berlusconi lo conosciamo.
Ma io partirei forse più da Bolloré che da Berlusconi, perché il vero protagonista,
che è uno di quei nomi che sentiamo da sempre, Bolloré,
esatto.
Tarak Ben Ammar, tutto quel giro lì.
Bravissimo, hai già fatto il link perfetto, perché è proprio Tarak Ben Ammar, l'imprenditore franco-tunisino, il produttore cinematografico da sempre amico di Silvio Berlusconi, che ha di fatto portato materialmente Bolloré a diventare uno dei protagonisti della finanza che conta nel nostro paese, perché è stato appunto proprio Tarak Ben Ammar ad aprire le porte di Mediobanca a Bolloré, e da lì bisogna partire per capire come mai il finanziere bretone, che è amico personale di Sarkozy, c'è stata anche in Francia una violenta polemica perché all'epoca, quando era Presidente della Repubblica, passò un lungo periodo di vacanza sul mega yacht di Bolloré. Bolloré è entrato appunto non tanto in punta di piedi, perché ha subito acquistato già più di una quindicina d'anni fa una quota rilevante di Mediobanca, e da lì si è espanso sul mercato italiano su due assi: tentare di conquistare il controllo delle Generali, e non è una cosa da poco, insomma, ricordiamo che stiamo parlando del secondo gruppo assicurativo a livello europeo, e l'altro obiettivo, mettere le mani su Telecom. Anche questa operazione non facile, perché dopo l'uscita di scena di Tronchetti Provera, l'assetto proprietario di Telecom era molto instabile, ma ancora nelle mani dei grandi istituti di credito che avevano finanziato l'operazione di acquisto dell'allora presidente del gruppo Pirelli. L'operazione alla fine per Bolloré è andata in porto, perché attraverso Vivendi oggi è in meno di un anno diventato il principale azionista di Telecom, è salito dal 5,8 al 24,9% dopo aver effettuato uno scambio di quote con gli spagnoli di Telefonica. La Consob, e qui come al solito cadiamo sui problemi italiani, sta alla finestra, nonostante la quota che ha raggiunto Vivendi sia una quota passabile di interrogazione rispetto all'OPA, l'offerta pubblica di acquisto sul gruppo. Ma tant'è, la Consob appunto non è intervenuta e Bolloré è passato all'incasso, e si è innanzitutto liberato dell'amministratore delegato di Telecom Marco Patuano, che stava ovviamente mettendo sul tavolo un piano di investimenti in parte concordato con il governo e la Cassa Depositi e Prestiti, che non piaceva ai francesi.
Allora, innanzitutto c'era Tarak Ben Ammar, che era amico di Silvio.
Che è amico di Silvio.
C'è Bolloré, che è amico di Sarkozy. Silvio non è più amico di Sarkozy, ma grazie a questa operazione possono tornare tutti amici, perché il criterio, lo diceva lei, è follow the money. A questo punto abbiamo visto come Bolloré abbia progressivamente scalato l'azionariato di Telecom. Notizia dei giorni scorsi che Patuano viene fatto fuori, adesso si fa il nome di Flavio Cattaneo.
Esatto.
Flavio Cattaneo è sempre quello lì, quello della Ferilli.
Sempre quello lì, è sempre lui.
Quello della Ferilli.
Esattamente, l'ex amministratore delegato di Terna. Precedentemente il direttore generale della RAI, in quota Alleanza Nazionale, oggi è l'amministratore delegato di NTV, l'azienda che gestisce con alterne sorti il tentativo del secondo treno ad alta velocità italiano Italo, Cattaneo sarebbe il principale candidato ad assumere la guida appunto di Telecom, e in questa prospettiva ritorna di grandissima attualità l'opzione della collaborazione, fusione, alleanza tra Telecom e Mediaset.
Esatto, perché qua a questo punto arriva l'altro tema, che è quello delle difficoltà attuali e del futuro possibile di Mediaset. Altra cosa Mondadori, che vuol dire Marina, altra cosa il Milan, che vuol dire Barbara. Quello che rischia di rimanere col cerino in mano è Pier Silvio, perché Mediaset si sta trovando, come tutte le televisioni, va bene che col cerino in mano,
visto il dividendo che ha portato a casa solo l'anno scorso,
e non me lo stia a dire, ecco. Professor Di Stefano, detto questo, come tutte le televisioni generaliste che arrivano dal secolo scorso, oggi Mediaset ha un problema grande come una casa di rinnovamento, di prospettive e di inserimento all'interno di un contesto del nuovo e rinnovato panorama mediatico, che sconta la concorrenza con delle pay TV, di nuovi soggetti multipiattaforma come Netflix e della generazione di contenuti. E qui ci potrebbe essere il punto di aggancio tra la galassia Mediaset, quella di Vivendi e Telecom. Ci spieghi perché e in che cosa si sostanzierebbe?
Beh, non è tu hai già ben delineato qual è l'asse strategico e legittimamente quello principale. Il gruppo Mediaset è un gruppo vecchio dal punto di vista dell'offerta televisiva, e quindi ha assolutamente bisogno di una piattaforma e di un gestore che è in grado di fornire connettività in modo diverso dal vecchio sistema televisivo. Subisce pesantemente l'aggressività di Sky, soprattutto sul mercato italiano, anche perché Mediaset ha il difetto di avere solo due grandi presenze territoriali, che sono l'Italia e la Spagna, e quindi l'alleanza con Telecom, di cui si è vociferato più e più volte, sarebbe un'alleanza strategica che permetterebbe a Mediaset di sviluppare poi in prospettiva un'offerta utilizzando la banda larga e quindi rendendosi competitiva con, come dicevi tu, le piattaforme che si stanno imponendo e che oggi sono appena entrate sul mercato italiano come Netflix. A questo bisogna aggiungere gli interessi del gruppo Vivendi nel comparto della telefonia, perché Vivendi è anche uno dei principali protagonisti in Francia della telefonia mobile, e quindi da questo punto di vista si verrebbe a fondere, a creare un gruppo multimediale con una presenza europea di peso e con una dimensione anche di offerta che potrebbe effettivamente essere competitiva nei confronti di Sky o di altri avversari, perché ricordiamo che abbiamo a che fare con Vivendi anche col Canal Plus, che è l'altro grande canale di televisione a pagamento, originariamente nato non sul satellite ma sul cavo, quindi con una abitudine al gestione del rapporto col cliente alla offerta, che è quella che manca oggi a Mediaset, che come è noto con Mediaset Premium sembra non abbia mai raggiunto i risultati aspirati e voluti dal consiglio d'amministrazione della società.
Tecnicamente come potrebbe avvenire la giacenza biblica tra Mediaset e Vivendi?
Ma io credo che non sarà una cosa brevissimo, anche perché si vuole tenere lontano dai riflettori il nodo eventuale di un'alleanza o di una fusione tra Mediaset e Telecom, e perché bisogna prima sciogliere il nodo della rete. Credo che neppure il governo Renzi, che ha già dato il via libera da quanto sembra a Bolloré sull'operazione Telecom, si può permettere di avere una ipotetica fusione tra Telecom e Mediaset, con in pancia Telecom ancora la rete di fatto che dovrebbe ritornare nelle mani dello Stato. Quindi questa opzione probabilmente riporterà di attualità l'ipotesi che Cassa Depositi e Prestiti possa farsi carico di acquisire attraverso le società che ha già, lo ricordiamo, perché Cassa Depositi e Prestiti in questo momento ha già una società per le reti, che possa acquisire il controllo della rete di Telecom, e addirittura si ipotizza la concentrazione in una sola holding di tutte le reti che oggi controlla Cassa Depositi e Prestiti, che lo ricordiamo è anche il principale azionista di Terna, quindi della rete di trasmissione dell'energia elettrica.
Questo sarà un tema di periodo di cui torneremo naturalmente e certamente a parlare anche in puntate future del Giorno delle Locuste. Adesso, siccome abbiamo solamente 4 minuti e 600 argomenti in scaletta, andiamo avanti e torniamo a parlare di produttori di contenuti del mondo 2 o 3.0, ovvero Yahoo, perché i vertici sono stati messi nel mirino dagli Age. Yahoo, che ha serissimi problemi, che abbiamo raccontato anche nel corso delle puntate precedenti, e che adesso si vede di fronte appunto la tagliola degli Age, che vogliono decidere del futuro di quello che è stato un motore di ricerca, ma che adesso da tempo non è più semplicemente quella cosa lì.
Sì, Starboard Value, che controlla circa l'1,7% di Yahoo, ha lanciato una vera e propria campagna rispetto al oltre 100 azionisti che sono rappresentati dei fondi, che sono oggi azionisti di Yahoo. Ovviamente c'è grande insoddisfazione per l'andamento da parte dell'attuale amministratore delegato Marissa Meyer, e quindi una vera e propria campagna per un completo rinnovamento di tutto il board dei direttori di Yahoo. Starboard vorrebbe addirittura 100 nuovi amministratori, 100 nuovi manager, incluso Jeffrey Smith, che è uno dei principali manager di Starboard, che potrebbe diventare all'interno appunto di Yahoo uno dei direttori della nuova società. L'obiettivo è quello di capire se si riesce di fatto a salvare Yahoo da una situazione di crisi senza ritorno, soprattutto una crisi dal punto di vista delle prospettive, non tanto dei numeri in senso reale. E infatti sotto accusa c'è in particolare il fatto che i vertici di Yahoo hanno abbandonato il piano per fare lo spin-off della presenza cinese hanno interrotto i dialoghi con Alibaba, il colosso di base Cina, che sta diventando uno dei principali operatori a livello mondiale come portali di e-commerce e di informazioni. Vedremo come procederà questa dinamica, ma è evidente che nel comparto della rete sono in corso grandi operazioni di ristrutturazione e di fusione, perché sono numerosi i soggetti in crisi di identità, non solo Yahoo.
A questo punto, visto che abbiamo un minuto e mezzo, metta la mano nel sacchetto e peschi la notizia in scaletta. Cosa sceglie? Credit Suisse, Siemens, Novartis?
Ma io resterei in Italia, se tu sei d'accordo, perché siccome ci avviciniamo a una scadenza importante, che è quella del referendum.
Lo sapevo che sceglieva questa.
Del referendum del 17 aprile. Sono molti, troppi, anche tra gli ascoltatori di Radio Popolare, quelli che non sanno o che si fanno domande su questo referendum, e allora ci viene in aiuto un rapporto che è stato pubblicato proprio ieri da Greenpeace, rinnovabili nel mirino, lo trovate sul sito di Greenpeace, e racconta come a differenza di quello che è accaduto nel resto del mondo, il 2015 a livello mondiale è stato un anno record per gli investimenti in energie rinnovabili, invece noi abbiamo messo il turbo al gambero, perché se nel 2012 erano entrati in esercizio 150.000 nuovi impianti fotovoltaici, nel 2014 siamo scesi a 722, da 150.000 a 722, i posti di lavoro che nel 2030 potevano diventare 100.000 nel settore delle rinnovabili, cioè il triplo di quanto oggi occupa Fiat Auto in Italia, nel 2015 se ne sono persi 4.000 solo nel settore dell'eolico, e Valore ha documentato in questi mesi come complessivamente si possono stimare in almeno 30.000 i posti di lavoro persi nel settore delle rinnovabili per effetto dello spalmo incentivi e del fatto che il governo ha cambiato completamente la strategia, non solo con la vicenda delle trivelle, perché basta guardare al rapporto del Fondo Monetario Internazionale, l'Italia nel 2014 si è piazzata al nono posto in Europa per il finanziamento ai combustibili fossili con 13,2 miliardi di dollari. Bastano questi numeri forse a farci fare delle domande se bisogna appunto recarsi alle urne il prossimo 17 aprile.
Risorge il tema del referendum nelle parole del professor Di Stefano in chiusura di questa nuova puntata del Giorno delle Locuste. Noi concludiamo qua. Professore, buon ponte, buona Pasqua, buon tutto. Ci vediamo venerdì prossimo, mi stia bene.
Alla prossima settimana.
Arrivederci, ascoltatori. La linea GR, poi il microfono aperto con Massimo Bacchetta. Ciao, buona giornata, tanti auguri anche a voi.